a Euro 2020, che continua a chiamarsi così anche se si gioca nel 2021, l'Italia esordisce contro la Turchia. Forse non un grande classico del calcio mondiale, ma neanche un esordio qualsiasi. Perché la prima volta che l'Italia ha giocato agli europei lo ha fatto proprio contro i turchi. È il 2 dicembre 1962, si gioca il girone di qualificazione per accedere a Euro 64 in Spagna. Alla prima edizione del torneo, nel 60 in Francia, l'Italia non ha partecipato. I maligni dicono che lo abbia fatto per evitare figuracce. Solo 2 anni prima è stata eliminata dal Mondiale di Svezia, quello vinto dal mio Brasile per mano della modesta Irlanda del Nord. In realtà hanno dato forfè anche l'Inghilterra e la Germania Ovest, il Belgio e l'Olanda. Lo spauracchio del comunismo è ancora troppo forte e l'Occidente prende posizione in modo compatto. Ma il calcio non fa distinzione politica, è il collante che unisce milioni di persone i cui unici confini sono le linee di bordo campo. Così quando nel 1954 nasce la UEFA, l'idea è da una parte dare un'identità alla scuola europea rispetto a quella sudamericana, dall'altra mettere a confronto le filosofie di calcio e i talenti di ciascun paese del vecchio continente. E non è un caso che a dirigerla come segretario generale venga scelto Henri Delaunay, è un ex arbitro che se ne frega delle divisioni tra Occidente e Oriente, della Guerra Fredda e di Berlino, che di lì a pochi anni sarà addirittura spezzata in due da un muro. Ha l'idea fissa di coinvolgere tutti, da Mosca ad Atene, in una competizione continentale. Purtroppo, l'ex arbitro che si era messo in testa di cambiare gioco non riuscirà a vedere il suo sogno realizzato. Delaunay morirà nel 1955 e sarà suo figlio Pierre a portare a compimento una competizione. Ma quando nel 1960 si gioca il primo campionato europeo della storia, il trofeo in palio, una coppa da oltre 10 kg, porta il nome del suo padre Henri. Nonostante tutto, l'europeo è un successo e la federazione italiana, come molte altre che avevano rifiutato l'invito UEFA, si era pentita. Dopo la figuraccia ai mondiali del 58 e l'esclusione da quelli del 62, pare esserci tutto per avviare un nuovo ciclo. Ci sono giovani di grande prospettiva come Rivera, Sandro Massola, Burgarelli, Albertosi e Trapattoni. E i campionati europei sono un buon banco di prova. A dire il vero, ci saremo anche io e Omar Sivore, i cosiddetti oriundi, già vincitore dei trofei importanti anche a livello internazionale. Non fosse che la FIFA ha cambiato la regola e non possiamo più essere convocati. All'esordio contro la Turchia vinciamo 6-0 all'andata e l'1-0 al ritorno. Per passare dobbiamo affrontare un ultimo scoglio, i campioni uscenti dell'URSS. Il primo match lo perdiamo 2-0 con la difesa che non ingrana. Gianni Rivera e Giacomo Burgarelli, meno ispirati del solito, e i sovietici che menano come fabbri. Il bomber Ezio Pascuti reagisce all'ennesimo fallo e rimedia un'espulsione, mentre Angelo Sormani, dopo la partita, è costretto a 10 giorni di recupero fisico. Il ritorno si gioca all'Olimpico, ma non riusciamo ad andare oltre un pareggio. Siamo fuori dagli europei e in Italia giornali e opinione pubblica si scagliano contro Edmondo Fabbri. La parabola azzurra si infrange ai mondiali del 1966 quando il gol di Park Doo-hik della Corea del Nord manda in fumo i sogni italiani, segnando una delle più clamorose sconfitte nella storia del nostro calcio. Intanto, per tornare agli europei, anche l'edizione del 64 prevede solo 4 squadre nella fase decisiva che si compone di semifinale e finale. Passano la Danimarca dopo un incredibile 3-3 e 2-2 e poi ancora un definitivo 1-0 di spareggio contro Lussemburgo. L'Ungheria che batte la Francia, l'Unione Sovietica che ha fatto fuori la Svezia, la Spagna padrona di casa che si è facilmente liberata dell'Irlanda. Proprio la Spagna che nel 60 aveva rinunciato ai quarti contro l'Unione Sovietica perché il generalissimo Franco non voleva condividere il campo coi comunisti, ha questa volta tutte le intenzioni di sorprendere il mondo del calcio. Tanto più che il tecnico José Villalonga, alla leggenda del Real Madrid di Stefano Gento del Sol e Puskas, preferisce giovani ben motivati e desideroso di mettersi in mostra. Con questa formazione le Furie Rosse sconfiggono l'Ungheria e conquistano la finale. Ad attendere c'è proprio la nemesi sovietica che nel frattempo si è sbarazzata dalla Danimarca. La finale si gioca il 21 giugno alle 6:30 di sera al Bernabeu di Madrid. davanti a 80.000 spettatori che chiedono agli eroi di casa una vittoria ideologica, prima ancora che sportiva. Come sempre avviene sotto la dittatura, un trionfo sportivo può essere uno strumento di propaganda. Eppure, nonostante la posta in palio, i sovietici sembrano spenti, demotivati. In campo c'è un caldo torrido e gli spagnoli vanno il doppio della velocità. Segnano quasi subito al sesto con Chus Pereda, dopo una travolgente azione personale sulla fascia destra del grande Luis Suarez. Poi, nonostante il pareggio di Kuzainov, la chiudono alla fine del secondo tempo con una incornata di Marcelino. L'europeo del 1964, dopo il rodaggio della prima edizione, assegna alla nazionale spagnola il primo grande trofeo. Il secondo si farà attendere 44 anni, ma sarà l'inizio di un ciclo straordinario coronato da due europei e un mondiale. Soprattutto, questo europeo consacra la prima vera manifestazione per nazionali europee. Da Lisbona a Mosca, passando per Copenaghen, Praga, Bucarest e Roma, annulla nel rettangolo di un campo le distanze di un continente troppo a lungo diviso.